A quel punto le facevo ottenere un'altra immagine. Oh, ci volevano ore e ore e ore e ore. La persuadevo a stare di fronte ad un'altra immagine, poi a un'altra immagine e ad un'altra ancora, e ben presto incontravamo un momento triste della sua vita in cui lei se n'era appena andata e ne ottenevamo un'immagine. Solitamente questa immagine era nera come il carbone, tutta ingarbugliata e via dicendo. Ed io scoprivo a quale parte di essa la persona fosse in grado di stare di fronte. A poco sviluppavamo dei frammenti di questo pezzo di carbone, che all'inizio diventava una specie di nebuloso bianco e nero a due dimensioni, poi ne sviluppavamo il contenuto emozionale, e, in men che non si dica, la persona piangeva come una fontana. Non prestavo alcuna attenzione al fatto che piangesse, dicevo solo: «Ora troviamo l'afflizione dentro questa cosa fino a quando possiamo vedere l'afflizione al suo interno». In men che non si dica, la persona era in grado di osservare l'afflizione e, percependola o meno, a seconda dei casi, era in grado di stare di fronte a quella afflizione. E quasi invariabilmente scopriva che si trattava dell'afflizione di qualcun altro presente nell'immagine. Stava piangendo le lacrime di qualcun altro, il che è davvero, davvero sorprendente. E non se ne rendeva mai conto fino a quando non percorreva quello che chiamiamo un secondario, vedete? A quel punto affilavamo per bene il coltello e lo infilzavamo nell'engram più ovvio che potevamo trovare, che contenesse dolore fisico e incoscienza. Lo portavamo alla luce e facevamo sì che la persona si sentisse sicura nell'osservarlo. Non ho mai usato la parola stare di fronte. Questo rende il tutto traducibile. Ora possiamo parlarne. Adesso che abbiamo questa parola, stare di fronte significa delle cose. Non ci avevo mai pensato. Quindi la persona poteva sentirsi sicura nell'osservare l'immagine, sapete, e noi prendevamo dei frammenti di questa esperienza dolorosa e ad un certo punto, la persona provava nuovamente tutto il dolore della lesione e poi facevamo in modo che la osservasse. Non ho mai cercato di far frenare la persona così che non provasse la lesione. La sola cosa che cercavo di fare era farle osservare l'episodio in modo completo. Sviluppavamo nuovamente il sonico e la visio e, per Diana, questo richiedeva dell'auditing. Arrivati più o meno a quel momento, bisognava praticamente star lì con un ginocchio puntato sul petto della persona. Probabilmente me la cavai perché ero più grosso dei miei preclear. Una soluzione per avere dell'auditing liscio. Ad ogni modo, a loro non veniva neanche in mente di alzarsi dalla sedia. Poiché si comincia a sviluppare il sonico, a sentire nuovamente il suono di un episodio del passato, in un'area in cui il tizio si è fatto spaccare la testa, e naturalmente comincerà a sperimentare di nuovo in pieno il somatico completo del farsi fracassare la testa. Dovete solamente tenere il ginocchio sul suo petto e lasciare che si faccia fracassare la testa. Ecco tutto. È tutto qui. Alla fine si arriva al punto in cui il tizio sarà in grado di stare di fronte a varie parti dell'episodio del farsi fracassare la testa. Poi starà di fronte all'essere incosciente e alla fine se ne uscirà con qualche grossa realizzazione del tipo: «Sai perché sono svenuto? Come dici? Non potevo proprio più guardare quella cosa. Me ne sono semplicemente andato. Mi sono tirato indietro dall'intera faccenda». E ovviamente io dicevo compiacente: «No».